30 ottobre 2020. Gli eroi sconosciuti della scoperta da Nobel dell'epatite C. di Katie Ledford fratto Nature. Il virologo Quilin Cho ha trascorso gran parte degli anni 80 lavorando dalle 8 di mattina alle 11 di sera, 7 giorni la settimana. Era un lavoro frustrante, insieme con due colleghi dava la caccia a un virus mortale che contaminava le scorte di sangue, e la ricerca si era bloccata. Ogni giorno che passava senza aver trovato un modo per eseguire un test sulla presenza del virus significava più contagi, e per la sua azienda ogni giorno era un'altra possibilità di cancellare il progetto, e quindi anche il suo posto di lavoro. Anche per il suo collaboratore George Kuo è stato un periodo in cui spesso faceva tardi e non riusciva a cenare con la famiglia. Una volta, ricorda Kuo, mentre stava tornando a casa a mezzanotte, la sua auto aveva avuto un guasto sul San Francisco Oakland Bay Bridge. Eppure, entrambi raccontano che quel periodo è stato tra i migliori della loro vita. È stato un periodo difficile, pieno di lavoro, ricorda Cho, ma molto felice. Alla fine la ricerca ha avuto successo e il gruppo ha identificato il virus dell'epatite CHCV. La scoperta ha permesso di trovare un modo per rilevare il contaminante nel sangue, oltre a un regime farmacologico che cura la maggior parte delle persone infette. Il Nobel per la medicina agli scopritori del virus dell'epatite C il 5 ottobre di quest'anno. Il supervisore di Cho nel progetto, Michelle Houghton, ha vinto una parte del premio Nobel per la fisiologia o la medicina per avere identificato l'HCV. Fra i tre vincitori gli altri non erano Cho e Kuo, ma Charles Leach della Rockefeller University di New York City e Harvey Hunter, in precedenza agli US National Institutes of Health a Bethesda. Un premio Nobel è considerato la massima onorificenza scientifica, ma per Houghton vincere il premio, come altri riconoscimenti prestigiosi, ha provocato emozioni contrastanti. Riceverli è bellissimo, spiega, ma ha anche un gusto amaro perché non riconoscono direttamente i meriti di tutto il gruppo. Da tempo Houghton si batte affinché sia riconosciuto il lavoro dei suoi colleghi sull'HCV. Senza il loro contributo non credo che avrei avuto successo, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa dopo l'annuncio del premio Nobel. L'università di Kiron Houghton ha iniziato la caccia al virus nel 1982, nell'azienda di biotecnologie Kiron Corporation a Emeryville, in California, che era stata soprannominata l'università di Kiron per il suo pedigree accademico e la sua reputazione di un altissimo livello scientifico. All'epoca, negli Stati Uniti le trasfusioni di sangue infettato dall'HCV contagiavano 160 persone al giorno. In assenza di cure, il virus può danneggiare il fegato e provocare tumori epatici. Oggi, nonostante siano disponibili metodi di screening ematico e cure, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel mondo siano ancora infette dall'HCV circa 71 milioni di persone. Entro la metà degli anni 70 i ricercatori avevano appurato che il contaminante misterioso non era nessuno dei due virus allora noti che danneggiano il fegato, quelli dell'epatite A e dell'epatite B rispettivamente. Ma non avendo determinato che cosa stesse infettando chi riceveva le trasfusioni, gli scienziati definivano la malattia trasmessa dal sangue indicando che cosa non era epatite non A non B. Questo accadeva prima che si diffondesse l'uso della reazione a catena della polimerasi, che offre un modo semplice di amplificare il DNA. L'idea di sequenziare un virus nuovo entro qualche settimana dalla sua comparsa, come accaduto quest'anno con il coronavirus SARS-CoV-2, era inimmaginabile. Houghton ha cominciato a cercare gli acidi nucleici virali usando campioni provenienti da scimpanzé infettati e non procurati da Daniel Bradley agli US Centers for Disease Control and Prevention (ACTLN) in Atlanta, in Georgia. Cho è entrato nel laboratorio di Houghton nel 1984 e i due sono diventati amici. La ricerca del contaminante era un lavoro difficile e per anni il gruppo è rimasto a mani vuote. Come supervisore del laboratorio, Houghton doveva aggiornare ogni 6 settimane il gruppo dirigente di Kiron. Alcuni suoi membri gli dicevano chiaramente che il progetto sembrava loro uno spreco di denaro. Ho rischiato spesso di essere licenziato, racconta Houghton, ma all'epoca pensavo, per me cosa potrebbe esserci di meglio? Screening delle sequenze nel laboratorio accanto a quello di Houghton. Kuo alla Kiron dal 1981, gestiva un progetto in cui studiava una proteina importante dal punto di vista medico, il fattore di necrosi tumorale. A qualche anno dall'inizio della ricerca, Shaw e Houghton avevano esaminato decine di milioni di sequenze genetiche, ma senza trovare tracce del virus fuggente. Un giorno, vedendo la frustrazione di Shaw, Kuo gli diede un consiglio: bisognava cambiare metodo. Il virus aveva un livello davvero troppo basso per poter essere rilevato con le tecniche usate dal gruppo. Kuo propose di raccogliere frammenti di RNA dai campioni infettati ed esprimerli in batteri per amplificarne la quantità. In questo modo i ricercatori sono riusciti a esaminare queste librerie usando il siero contenente anticorpi prelevato da pazienti affetti da epatite non A, non B. Si sperava che le persone infette potessero avere anticorpi in grado di riconoscere le sequenze virali, permettendo ai ricercatori di ricavare queste sequenze dalla libreria che avevano realizzato. Anche Bradley consigliava questo approccio, ma sembrava rischioso: non erano mai stati isolati anticorpi contro un virus dell'epatite non A, non B, e Houghton esitava. Nel 1986, però, Kuo lo convinse a fare un tentativo aiutandolo a progettare il protocollo e unendosi al lavoro. I tre lavoravano senza sosta. Houghton preparava le librerie con il siero prelevato da pazienti infetti. Faceva girare il campione in un'ultracentrifuga per raccogliere il DNA e l'RNA che gli servivano sotto forma di una pallina collosa in fondo alla provetta. Un giorno sembrava che il suo preparato fosse guasto. Avevo ottenuto un estratto di acido nucleico molto strano, oleoso, racconta. Un assistente di ricerca gli consigliò di buttarlo nel lavandino. Houghton decise di usarlo ugualmente. Poco dopo Shaw fece centro. Nella libreria creata dall'estratto oleoso di Houghton aveva trovato un frammento di acido nucleico che sembrava provenire dal virus. Da due vecchi farmaci una nuova arma contro l'epatite C. Usando quel frammento il gruppo riuscì a scoprire le sequenze adiacenti del genoma virale e infine ad assemblarlo. Kuo usò subito le informazioni per progettare un test in grado di rilevare l'infezione nel sangue. Nel 1989 il gruppo pubblicò su Science due articoli. Uno descriveva l'isolamento del virus che hanno chiamato virus dell'epatite C e l'altro delineava la procedura di screening. La scoperta era una grande novità, ma quando Shaw presentava la ricerca ai workshop scientifici nessuno lo conosceva. Sentivo le persone sussurrare: chi è quello? Racconta, spiegando che fa tutto parte della gerarchia del laboratorio. Mentre Houghton, in qualità di supervisore, si era dato da fare nell'interazione con l'esterno, Shaw era rimasto nascosto a lavorare al banco. Il test di Kuo, intanto, era già stato adottato. Verso la fine del 1988 l'imperatore giapponese Hirohito fu la prima persona a ricevere sangue esaminato con il metodo di Kuo. Nel 1989 il Giappone autorizzò la tecnica per un uso più ampio e nel 1990 gli Stati Uniti lo seguirono. La scoperta dell'HCV ha inoltre aperto la strada a una terapia. Nel 2014 la US Food and Drug Administration ha approvato un regime farmacologico che cura l'infezione in oltre il 90% dei pazienti. Adesso vari gruppi sono alla ricerca di un vaccino. Riconoscimento limitato da allora, diversi premi prestigiosi hanno reso omaggio ai vari scienziati coinvolti nella scoperta dell'epatite C. Spesso è stato premiato Houghton, che ha convinto alcuni a riconoscere i meriti anche di Shaw e Kuo. Nel 2013 Houghton ha preso una posizione insolita, rifiutando il prestigioso Gairdner Award, che prevede un premio di $100,000 canadesi, circa €65,000. Aveva sperato di poter convincere la Gairdner Foundation, che ha premiato anche Bradley e Hatter, a includere fra i premiati anche Shaw e Kuo. Quando la fondazione ha rifiutato, Houghton ha rinunciato all'onorificenza e al denaro. Houghton spiega che però ha accettato il premio Nobel perché non sperava di poter cambiare la regola che impone un massimo di 3 premiati. Quando hanno cominciato ad arrivare i premi, tutta la scoperta è stata un po' danneggiata, racconta Houghton, elencando i nomi di oltre mezza dozzina di altri scienziati che hanno partecipato alla scoperta dell'epatite C o hanno dato contributi alla ricerca in tempi successivi. Tutte queste persone brillanti meritano un riconoscimento. Questo è davvero un impegno collaborativo tra moltissime persone del settore, spiega il virologo Ralf Martenschlager dell'Università di Heidelberg, in Germania, che secondo alcuni poteva ambire al premio Nobel per il suo lavoro sull'HCV. Kuo, Shaw e Bradley, continua, hanno dato contributi importanti, così come altri ricercatori. Martin Schlager però aggiunge che il modo in cui il comitato del Nobel ha diviso il premio è comprensibile. Il lavoro di Hunter ha dimostrato che la misteriosa epatite non si poteva trasmettere dal sangue dei pazienti infetti agli scimpanzé. Il gruppo di Houghton ha identificato il virus, mentre Vice e i suoi colleghi hanno dimostrato che l'HCV da solo può provocare l'epatite. È sempre difficile, aggiunge Martin Schlager. I comitati del Nobel non commentano pubblicamente perché abbiano scelto di premiare determinate persone. Kuo racconta che è rimasto deluso quando è stata annunciata l'assegnazione del premio Nobel. Nel mondo di oggi, spiega, con la scienza collaborativa e basata sui gruppi, limitare il numero dei vincitori può essere anacronistico. Aggiunge però che i premi non sono mai stati il suo obiettivo. Ero motivato da un sogno, quello di poter fare la differenza aiutando molte persone in tutto il mondo, e spesso salvandone la vita. Inoltre volevo insegnare ai nostri figli quanto sia importante lavorare sodo su ciò per cui si ha passione. Quando gli si chiede come si è sentito all'annuncio del premio Nobel, a Sho vengono le lacrime agli occhi. Sono felice, commenta, molto felice. Il fatto che il suo nome non fosse su tutti i premi non ha assolutamente diminuito la consapevolezza del fatto che il suo lavoro ha contribuito a salvare molte vite e a formare una generazione di virologi molecolari e clinici. È il mio bambino, sono molto orgoglioso, dice Sho. Come farei a non esserlo?